Il gesto è grave, il gesto però deve anche essere preso per, attualmente non sappiamo chi sia stato, quindi deve servirci per capire che bisogna tenere sempre la guardia alta su questo tema. Cioè, normalmente la politica, soprattutto quella nazionale, tende a parlare oggi negli ultimi anni, almeno dal 2000, di pacificazione su questi temi. Ecco, io credo che eventi di questo genere ci dicono che non si ha in atto alcuna pacificazione, anche perché stiamo mancando molto dal punto di vista della formazione su questi temi e quindi lasciamo il campo sguarnito.
Allora, guardia alta è il termine che ha usato. Il concetto naturalmente riguarda anche l'ambito più generale, no? Se vogliamo, della risorgenza di neofascismi, non solamente in Italia ma un po' in tutta Europa, anche di neonazismi. E qui il tema che è stato molto dibattuto nelle ultime settimane riguarda gli eventuali nuovi provvedimenti legislativi o il rafforzamento dei dispositivi di quelli già esistenti per combattere questo fenomeno, no? Per via legislativa, quindi la legge Mancino, inasprire le pene oppure prevedere degli altri reati. Parliamo, per quanto riguarda il nostro paese, di apologia del fascismo. Da storico, da studioso di quel periodo, quale riflessione fa?
Innanzitutto dobbiamo essere consapevoli che quello che è successo a Empoli ha sicuramente un collegamento non soltanto con l'evento locale dell'Ampi che è in corso, ma anche con la discussione che è avviata con la proposta di legge fatta da Fiano, e questo è evidente. Sul tema invece se sia utile o meno punire per legge chi si macchia di certi episodi, credo si debbano fare delle distinzioni di questo tipo, altrimenti rischiamo di farci un autogol abbastanza grave. Prima di tutto, appunto, non risolviamo il problema né del negazionismo né dell'apologia di fascismo semplicemente. È importante dare il senso della punizione, dire che qualcosa è illegale, però se vediamo gli ultimi anni il problema vero è che i casi concreti che si sono verificati poi non sono stati praticamente mai puniti, e questo è il tema. Non è tanto da punire il fatto che qualcuno si esprima con espressioni legate al fascismo, questo può sempre succedere, su questo dobbiamo intervenire con la formazione, su questo non a caso ci sono le scuole, ce lo dimentichiamo sempre, no? E quindi eviterei di dire che ci sia da punire con la galera qualcuno che semplicemente esprime qualcosa che si lega a quell'ideologia. Per quelle cose abbiamo la necessità di prendersi l'impegno tutti, soprattutto chi lavora nella formazione, di agire con la conoscenza. Per esempio potremmo riflettere sul fatto che 99 volte su 100 le persone che fanno le svastiche su questi monumenti probabilmente hanno una famiglia molto più simile agli operai che erano stati arrestati nel 1944 che non ai fascisti che li arrestarono, e questo purtroppo se non lo raccontiamo loro non lo sanno neanche. E poi dobbiamo creare degli anticorpi, e questi anticorpi si fanno a scuola. A scuola e con la formazione e con la riflessione. C'è sempre un rischio, ma il rischio fa parte di ogni pratica formativa. Per quanto riguarda la punizione, dobbiamo intervenire, secondo me, soprattutto in maniera molto ferma laddove si verificano episodi concreti, e quindi in quel caso non abbiamo bisogno, credo, di altre leggi, abbiamo bisogno di capire che se parliamo di fascismo oggi, per esempio, chi ha fatto quella svastica non credo abbia in mente il ritorno di Hitler, ma si stia esprimendo soprattutto su temi che riguardano per esempio il razzismo. Allora, se noi continuiamo a vedere rimandato per esempio dal Parlamento, dalla politica, un tema come quello degli ius soli, o non riusciamo a prendere provvedimenti seri sul tema degli immigrati, o non riusciamo ad avere posizionamenti su questi temi, che sono i temi che si collegano oggi a chi esprime rigurgiti di fascismo, ecco, noi restiamo indietro e non siamo in grado di opporci a questa deriva.
Insomma, un feticcio che parla molto più del presente che non del passato. 366-6260-155 per i nostri ascoltatori, le vostre opinioni, anche audio tramite WhatsApp. Ma in conclusione, dal punto di vista della storia, qualcuno dice beh, sono fatti avvenuti più di 70 anni fa, oramai dovremmo come dire, accettarli tranquillamente, le passate di acqua sotto i ponti, non abbiamo più rischi da questo punto di vista, per cui il dibattito può essere anche più tranquillo, può essere tranquillizzato, no? Qualcuno dice, ma se allora dobbiamo combattere il fascismo, dobbiamo abbattere tutti i monumenti che il fascismo ha costruito, o dobbiamo andare a rimettere, no, acqua palustre nell'agropontino, se vogliamo, nella piana del Sele. C'è anche un po' questo tipo di riflessione oggi in Italia. Dal punto di vista della storia come si può rispondere?
Ma si risponde che non è questo il tema. Il tema è capire che, allora, sicuramente non si va verso le facili comparazioni, però è utile farsi le domande. Cioè, quella storia lì ci serve per farci le domande sul presente, se noi ragazzi non ci capiscono. Faccio un esempio. Oggi parliamo di profughi. Uno dei momenti cruciali in cui si è parlato di profughi fu la conferenza di Vienna del 1938. Lì Roosevelt chiese agli altri stati europei se si accollavano il peso di profughi ebrei che scappavano dai luoghi dove venivano perseguitati. Tutti dissero di no. Allora, non mi pare che ci siano grosse differenze con l'oggi. Certo, non possiamo dire che è lo stesso momento, non possiamo dire che si stanno verificando esattamente le stesse cose, però sappiamo, e lo sappiamo con certezza, che quando entriamo nella tematica, per esempio, dei profughi, la scelta di non accoglierli e di non avviare politiche serie non porta necessariamente ad Auschwitz come finì per quegli ebrei, però ci porta sicuramente a un rigurgito di xenofobia e di razzismo, e questo lo dobbiamo tenere presente se ci vogliamo fare portatori di simboli e anche di valori democratici.
Ultima riflessione, perché passavano le immagini dell'atto vandalico che ha colpito il monumento del giudice Rosario Livatino in Sicilia, sì, proprio oggi, quindi ovviamente i due episodi sono molto differenti tra di loro, però sono accomunati entrambi da una certa iconoclastia, no? Nei confronti, se vogliamo, dei simboli di una memoria condivisa. Che sta succedendo?
Sta succedendo una cosa molto semplice. Le leggi sulla memoria, ce n'è una che ricorda anche i delitti di mafia, chiaramente, sono nate dopo gli anni 2000, quella che potremmo chiamare la Seconda Repubblica. Il Parlamento si è espresso tante volte, ha legiferato tantissime volte sulla memoria, però guarda un po' il caso, dall'altra parte ha svuotato di ore di storia, a partire dalla riforma Moratti, le scuole. Ora, è chiaro che se io creo soltanto l'immagine della memoria con vuoti riferimenti alla necessità di fare memoria e di non ripetere, e poi svuoto le scuole delle ore che sono necessarie per poter riflettere su questi eventi, ecco, io sto facendo un'azione che in qualche modo lascia il campo scoperto, come dicevamo prima, e il problema sta tutto lì. Stiamo legiferando molto, ne stiamo discutendo molto, ne stiamo facendo molto a meno della storia nelle classi, nelle scuole.